Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Prima di presentare il mio ospite che è qui già negli studi di Via Olearo, fatemi dare la comunicazione di un appuntamento che si svolge oggi a Milano al negozio civico di Via Laghetto 2, quindi parliamo del pieno centro a fianco all'Università Statale di Milano, è dalle 18.30 alle 20.30 ed è un incontro Milano, la vita agra di ambiente e di specie selvatiche in città, una convivenza possibile, questo è l'interrogativo, raccontarci come si può vivere anche con i selvatici in città. Ci sono Stefano Fusi che parla del lato wild della metropoli, Alberto Guzzi a proposito del verde selvatico proprio in città e Andrea Riccardo Pirovano, la biodiversità urbana a Milano. Lo ricordo, quest'oggi dalle 18.30 alle 20.30 al negozio civico di via Laghetto 2 a Milano. Lo sapete, domani Radio Popolare trasmette da San Donato Milanese, saremo alla libreria Chitaxe, spero di averla detta giusta, in via della Libertà 10, ci sarà anche Considera l'armadillo e insomma ci saranno ospiti che parleranno insomma lì della natura intorno a San Donato Milanese. E intanto, già che ci siamo, vi dico anche di tenervi pronti per il 29 marzo, perché dalle 14.30 alle 17.30 c'è un'iniziativa che si chiama Bentornata Primavera, è a Vizzolo Predavissi ed è insomma una bella iniziativa per promuovere la nuova oasi Renata Fonte di Vizzolo Predavissi. Ma dicevo che ho qui con noi il nostro ospite che ringrazio per essere in via Olearo al numero 5. Stiamo parlando di Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia. Grazie Matteo per essere qua.
Buongiorno Cecilia, anzitutto grazie a voi di cuore per darci spazio oggi. Ed è anche un grande piacere poter tornare in studio da voi dopo
un po' di
anni che non passavo in studio da voi.
insomma è sempre bello avere gli ospiti in presenza. Senti, noi sono insomma mesi e anni che seguiamo le attività di Animal Equality Italia e in particolare negli ultimi tempi voi siete concentrati su una campagna che è quella a proposito dei famosi, purtroppo per loro, pulcini maschi delle industrie ovaiole. Allora, prima di raccontarci quello che è successo ieri a Roma e insomma come continuate a procedere, a cercare di fare pressione perché le norme attuative vengano rese tali, ricordiamo Matteo che cosa vuol dire essere un pulcino maschio in una industria, perché noi non parliamo più di allevamento, parliamo addirittura di industria dell'allevamento delle galline ovaiole.
Sì, facciamo dei passi indietro prima di concentrarci sul discorso pulcini. Parte tutto perché c'è un consumo di uova spropositate, parliamo di oltre 40 milioni di galline che sono allevate solo negli allevamenti italiani per la produzione di uova. Quando parliamo di produzione di uova non si parla solo dell'uovo in guscio, ma anche delle cosiddette uova liquide, quelle che quindi finiscono negli ovoprodotti o prodotti confezionati, eccetera. Quindi tantissime persone spesso consumano questo prodotto a loro insaputa.
Quasi senza saperlo.
Sì,
certo.
Perché veramente stiamo parlando di miliardi di uova ogni anno. Per produrre queste uova, diciamo, una delle prime battaglie di Animal Equality, che comunque stiamo continuando, abbiamo iniziato una decina d'anni fa, è quella dell'abolizione delle gabbie, perché questi individui, queste galline, sono confinate in uno spazio vitale grande, cioè è paragonabile a un foglio da lettera. Quindi se dovessimo paragonarlo a l'essere umano, sarebbe come vivere tutta la vita, appunto, quando parliamo di vita, per quanto riguarda un animale allevato a scopo alimentare, si parla di ciclo di produzione,
sì,
non è proprio una vita.
Questo è spaventoso.
E
sì.
Quindi parliamo di galline che sono tenute in gabbia almeno un anno e mezzo, due anni. È come se noi vivessimo tutta la nostra esistenza all'interno di un ascensore affollato, senza poterci muovere. Quindi questi individui sono anche obbligati a posare le proprie zampe sopra una grata di rete metallica. Provate a immaginare cosa vuol dire passare tutta la propria esistenza in questo stato, a contatto anche con compagni di gabbia malate o in decomposizione,
certo.
Ratti, sporcizia. Quindi parliamo di un sistema che proprio fin dal principio è marcio, per di più è anche sporco dentro l'allevamento, no? O ci sono anche tantissimi casi di salmonella, adesso senza cadere nei dettagli,
sì,
della salute. Quindi
sì,
per la produzione di uova cosa succede? Le galline femmine producono uova, ma i pulcini maschi che fine fanno? I pulcini maschi, subito dopo la schiusa, negli incubatoi, avviene un sessaggio di queste uova. Quindi le galline femmine vengono divise, mentre i pulcini maschi vengono triturati vivi, gassati con l'anidride carbonica o asfissiati. Cosa vuol dire asfissiati? Vengono gettati vivi all'interno di un sacco nero della spazzatura, cioè fondamentalmente vengono buttati nella spazzatura, perché questi animali, questi individui maschi, sono uno scarto per l'industria delle uova, non producono uova e il loro, e molto spesso le persone ci chiedono, vabbè, ma potrebbero diventare carne, no? I
sì,
polli,
sì.
Ma no, è un'altra selezione genetica, perché quando parliamo di polli broiler, sono una selezione genetica creata appositamente per diventare carne in poco più di 40 giorni.
Peraltro lo ricordiamo, Matteo, che quando parliamo di polli broiler stiamo parlando di quella mostruosità inventata appunto dagli umani, che sono questi poveri polli, galline, che crescono a dismisura a livello tale che molto spesso non riescono neanche a reggersi sulle loro
assolutamente,
zampe.
Assolutamente, questo è quello che succede.
Mostruosità, come
sì,
si suol dire.
E
questo perché a noi piace il petto di pollo, volevo dirvelo, casomai, perché la coscia, una volta era la coscia, adesso è il petto di pollo quello che va,
sì,
per la maggiore. Vabbè, scusami l'interruzione.
No, anzi, hai fatto una precisazione che doveva essere fatta. Come stavo dicendo, sono diverse selezioni genetiche, questi sono individui selezionati geneticamente solo per produrre uova. Quindi questi pulcini che eventualmente potrebbero diventare dei polletti non sono carne vendibile, quindi per l'industria costerebbe molto di più allevare questi animali per farli diventare comunque una carne che non è vendibile. Subito dopo la schiusa, parliamo di pochissimo tempo, appena c'è la schiusa, cioè in un giorno, potete immaginare, se parliamo di 40 milioni di galline, la media dei pulcini maschi è tra i 30 e i 40 milioni all'anno. Quindi,
ecco, che finiscono in questo modo praticamente atroce, insomma, nel senso che ci sono dei filmati che veramente sono struggenti, ecco, perché poi il pulcino è così bello, no? Arriviamo a Pasqua, al momento in cui i pulcini sono protagonisti anche delle decorazioni pasquali, no? Eppure i pulcini non hanno diritto neanche a un giorno di vita, in sostanza.
Certo, ma poi spesso c'è, abbiamo parlato spesso durante le nostre conversazioni anche della cosiddetta dissonanza cognitiva. Abbiamo tutti a che fare con questi animali, ogni giorno, ogni pasto. Se si decide di consumare un certo tipo di prodotto, per forza di cose abbiamo a che vedere con questa industria, che è un'industria che non tratta gli animali come individui, ma come merci. Fondamentalmente, se parliamo di milioni di individui, prima stavamo parlando delle galline, poco più di 40 milioni,
sì,
pulcini poco più di 30, polli broiler, numero ancora più significativo, parliamo di mezzo miliardo di polli, 500 milioni di polli allevati solo in Italia. Quindi potete immaginare il consumo spropositato di questi prodotti, che automaticamente non puoi allevare gli animali, diciamo, con un ritmo, tra virgolette, naturale. È letteralmente impossibile. Per questo bisogna che un pulcino diventa un pollo di 3 kg in 40 giorni.
Eh certo, e questa è la mostruosità. Però che cosa succede? Che allora inizia, no, una, da parte vostra, di altre, insomma, di chiunque poi si occupi di animali e di protezione, insomma, di tutela degli animali, iniziano delle battaglie nel corso di questi anni. E voi in particolare avete iniziato a studiare e a ragionare su come si poteva evitare questa, così, questa questione dello scarto vivente, però, ecco, ricordiamoci, vivente. E quindi che cosa avete scoperto? Che in realtà esiste un modo per capire prima della nascita che cosa si potrebbe fare.
Esatto, sì, nel 2020 abbiamo lanciato questa campagna Stop Strage Pulcini Maschi, ovviamente invitando e sollecitando il governo riguardo queste tecnologie, si chiamano tecnologie di nuovo sessaggio, che riescono a verificare poco prima della schiusa se nascerà pulcino maschio o femmina. Cosa vuol dire? Che ancora prima della schiusa riuscirò a scartare quelle uova dove si riesce appunto ad appurare che il pulcino sarà maschio entro X giorni, qua parliamo tra il settimo e il nono giorno, i ricettori del dolore del feto non, nel senso, non sono attivi, il feto non prova dolore e automaticamente si riesce ad evitare la triturazione, l'asfissia o l'uccisione tramite gas poco dopo la schiusa dell'uovo. Quindi ci sono tantissime aziende a livello globale che hanno appunto puntato sull'innovazione di queste tecnologie di ovo sessaggio. Chi contempla magari il sessaggio entro gli 11 giorni, chi entro il 9, chi entro il 7. Noi sappiamo che il governo adesso, tramite vari solleciti di chi? Di un'industria che fondamentalmente ha il monopolio riguardo sia la selezione genetica che gli incubatoi, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Parliamo di Highline, che ha l'85% del monopolio globale, quindi è veramente una cosa disastrosa. Loro vogliono implementare una tecnologia che già l'hanno implementata in altri paesi. Qua in Italia ancora siamo in fase, diciamo, di sviluppo, che il sessaggio avviene dopo il 14° giorno e loro sanno benissimo che fondamentalmente il feto del pulcino già prova dolore.
Quindi certo,
per noi è un qualcosa che non ha alcun senso.
Certo.
Se si sa che si può evitare, è evitabile, quindi proviamo ad evitarlo.
Certo. Senti, Matteo Cuppi, Animal Equality Italia, c'è una domanda di un'ascoltatrice o ascoltatore, non lo so perché non c'è il nome, che secondo me è molto interessante perché dà l'idea di come non abbiamo ben capito come funzionano gli allevamenti intensivi. Allora, ciao, scusate la mia ignoranza, ma le uova per diventare successivamente galline o polli non avrebbero bisogno di una fecondazione e quindi della presenza di un gallo, come fanno queste galline a produrre? Non capisco, aiutateci a spiegare.
Ci sono, sì, è una domanda lecita.
Certo.
Ci sono, allora, sia incubatoi dove vengono fatte delle sperimentazioni sui ceppi genetici, ma anche ci sono allevamenti creati appositamente con le pollastre, appunto, che sono animali che vengono fecondati. Quindi uno pensa magari al pollaio, al galletto e alla gallinella, ma non è così. Provate a immaginare, io sono stato svariati allevamenti, parliamo di capannoni con decine di migliaia di galline,
sì,
stipate, quindi
sì,
sono proprio allevamenti creati per fornire appunto quello di cui...
Quindi le galline in realtà sono fecondate artificialmente,
patrici,
non è che c'è il gallo che
esatto,
arriva. E come pensate alle mucche, le mucche che producono il latte? Come sapete, i mammiferi producono il latte dopo aver partorito, quindi devono essere fecondate. Non pensate alla monta del toro, ormai ci sono anche qui delle immagini angoscianti, terrificanti, sono inseminate tutte esclusivamente artificialmente, poi quando nasce il vitello, dopo un giorno o anche meno, viene sottratto il vitello perché la montata lattea è quello che serve all'industria della produzione del latte e dei formaggi. L'associazione Essere Animali sta avendo in questo momento i suoi guai a proposito di filmati proprio sull'industria delle mucche da latte, perché naturalmente ci sono i consorzi delle grandi produzioni di formaggi da esportazione che si arrabbiano molto quando i cittadini capiscono e vedono che cosa effettivamente è successo.
Si arrabbiano perché si sa che è la verità.
E certo, e perché hanno la coscienza, non è pulita.
Sono indifendibili e quindi automaticamente devono andare al contrattacco, ma fondamentalmente una volta che si filma, soprattutto se si filma, è tangibile che quello che sta accadendo è quello, non è che qualcuno se lo sta inventando.
Certo, non è l'intelligenza artificiale. Senti, arriviamo anche a quello che è accaduto ieri. Allora, voi con la vostra campagna come Animal Equality Italia avete iniziato a martellare su questa questione di come risolvere, come evitare questa strage degli innocenti, mo ci vuole, no?
Sì,
che
sì,
di
sì.
Così non possiamo dire. E quindi avete nel corso degli anni fatto pressioni, raccolte firme, insomma, eccetera, finché si è arrivato in Italia una legge che sostanzialmente dice sì sì che schifo, questa cosa dei pulcini maschi non può andare avanti così.
Sì, questa è stata una delle nostre vittorie più importanti. E appunto la campagna è iniziata nel 2020, nel 2022 è stata approvata una legge che vieta l'uccisione di questi pulcini, appunto vittime dell'industria delle uova, e adesso a 3 anni di distanza da questo divieto, diciamo che questo divieto esiste solo sulla carta, la legge è stata approvata ma mancano i decreti attuativi e la legge deve entrare in vigore entro la fine del 2026, quindi parliamo poco più di un anno, non è che manca tanto. E appunto diciamo che adesso stiamo affrontando un cosiddetto blocco normativo perché il governo entro il 7 aprile dell'anno scorso, quindi del 2024, doveva appunto emanare 3 decreti attuativi fondamentali che ancora mancano. Il primo è quello del Ministero della Salute che deve stabilire dove affidare i pulcini maschi nati per errore, ma qua parliamo quando già le tecnologie sono state implementate. Dove vanno a finire i pulcini maschi nati per errore? Perché nell'industria, cioè, in qualsiasi ambito c'è, certo, un margine dell'errore, no? E quindi questa cosa noi stiamo spingendo per, ok, ci sarà un margine d'errore, ci saranno dei pulcini maschi che potenzialmente nascono, o possibilmente, sì, non so come dirlo, e affidateli a delle organizzazioni per la protezione animale, perché dove vanno a finire questi pulcini? Poi il secondo, che appunto l'introduzione di linee guida per appunto le tecnologie del sessaggio innovo, non esistono ancora delle linee guida in Italia, per questo io stavo parlando di cose che noi sappiamo che stanno accadendo, devono saperle tutte perché stanno spingendo comunque anche per implementare delle tecnologie che non sono appunto in linea con, sì, quello che dovrebbe appunto contemplare questa legge. E un altro decreto che deve regolamentare delle campagne informative che sono rivolte ai consumatori, ok? Quindi consumatori della filiera delle uova.
Certo. Matteo Cupi, allora qui ci sono due domande di tutt'altro, viaggiamo su temi molto diversi. Da una parte Max che chiedeva quanto e se la politica, le istituzioni vi ascoltano, se mantengono le promesse, e poi insomma chiede anche se vuoi fare un appello ai politici. Invece Aldo ha scritto dicendo come mai hai preso in considerazione il fatto che dopo 14 giorni il feto di un pulcino soffre, e quando si parla di feti umani questo è un particolare che non si cita. Io Aldo ti dico, da come si prima cosa, naturalmente la gestazione della
è diversa,
cioè la durata, diversa, il tempo, diciamo, mentre per il mammifero umano è di 9 mesi, e per appunto la cova di un uovo non so quant'è, ma insomma credo 60 giorni, non lo so.
Molto adesso, inferiore rispetto, comunque, a quella umana.
Non, quindi non è in questo termine paragonabile il tempo. Ecco. E, invece sulle risposte a Max sulla politica?
Allora, la legge che è stata approvata è stata grazie a una legge di... appunto era dentro una una direttiva europea, quindi si chiama legge di delegazione europea, quindi si è riusciti a ottenere questa legge ma con il governo precedente. Okay, quindi quando si è insediato il nuovo governo, diciamo che le politiche che hanno a che vedere con l'agricoltura, con la salute, appunto con tutto quello che concerne la questione animale, abbiamo avuto un po' di resistenze sia da parte del governo stesso, ma poi anche i continui solleciti della lobby dell'industria della carne, ma anche dell'industria avicola.
Certo.
E quindi sì, stiamo ricevendo tantissime resistenze, non è molto facile interloquire anche con quei vari ministeri. Per questo noi abbiamo ripreso in mano la campagna, perché l'industria appunto ha sempre le porte aperte ai ministeri dell'agricoltura, della salute, eccetera, mentre organizzazioni come la nostra per accedere diciamo per avere un incontro formale a volte dobbiamo aspettare anche mesi, e poi quell'incontro diciamo che non arriva al punto, no? È molto complesso. Quindi abbiamo ripreso una campagna che appunto, ripeto, è Stop Strage Pulcini Maschi. Se poi gli ascoltatori vogliono andare ad approfondire, certo, su animalequality.it o sui social Animale Quality Italia si può trovare tutta l'informazione. Anche per firmare il nostro appello c'è un manifesto che chiediamo alle persone di firmare,
sì,
appunto, sì, di sottoscrivere. E abbiamo ripreso la campagna, come stavo dicendo, Stop Strage Pulcini Maschi. L'abbiamo inaugurata con una proiezione al Colosseo esattamente un mese fa, dove appunto abbiamo rivolto ai ministri questo messaggio di agire ora contro questa strage, ai ministri Lollobrigida, Schillaci e Urso, che sono Made in Italy, Salute e Agricoltura.
Il Trio Lescano, sì, sono fantastici.
E poi ieri siamo stati davanti a manifestare davanti al villaggio Agricoltura E, che è stato organizzato apposta dal Ministero dell'Agricoltura.
Vi hanno accolto a braccia aperte, entusiasti, vero?
Non ci hanno accolto a braccia aperte perché inizialmente ci hanno tenuto per quasi due ore in piazza di 500, che parliamo di letteralmente quasi 500 metri di distanza dal villaggio, e le forze dell'ordine ovviamente ci garantivano che il nostro presidio avrebbe avuto la visibilità che meritava. Ma voi potete immaginare, 500 metri vuol dire mezzo chilometro, e in più eravamo davanti alla stazione di Roma Termini con veramente il traffico delle,
certo,
auto. Ecco, mi hai anticipato, Cecilia,
quindi
ci siamo dovuti impuntare dopo più di due ore di, io la chiamo negoziazione, ma è stato abbastanza difficile, dopo tante scuse, e siamo riusciti a posizionarci comunque in un punto che era, adesso io lo dico, accettabile. Era semplice, non era il massimo, però siamo riusciti a manifestare, a dare i nostri volantini. Per di più, una volta che si sono accesi i megafoni, ci è anche stato detto: ah, ma voi non avevate il permesso per utilizzare i megafoni.
Quindi pensate un po' a che punti siamo arrivati.
Una manifestazione senza megafono, con il traffico, voleva dire che noi dovevamo stare, certo, zitti, stare lì 5 minuti a dare dei volantini, farci le foto per come loro lo stavano intendendo, piazzarlo sui social media e poi tornarcene a casa. Quindi questo, certo, è stato l'atteggiamento delle forze dell'ordine. Poi noi siamo riusciti a stare comunque tre ore a dire la nostra, a far sentire i nostri megafoni, che ci hanno appunto anche confermato che si sentivano dentro il villaggio.
Beh,
quindi è stato...
Insomma, capite che sono tempi duri anche soltanto per una civile e pacifica protesta, e quindi insomma facciamoci anche tante altre domande. Senti, ci sono una serie, ma abbiamo un minuto e mezzo, quindi basta ciance. Antonio dice: potresti chiedere al tuo ospite una valutazione sui prodotti latticini e uova biodinamici? Poi aspetta che non è finita. Dunque, come si fa a sostenere Animal Equality? Si dona sul sito, ed è Leo che lo chiede. Basta acquistare uova non fecondate da galline felici. Non è facile, ma si può. Questo è un messaggio che non so chi ha scritto. Anche questo è anonimo. Dove si comprano le uova non industriali? A Milano. Ma Martina dice: people have the power. Tutti insieme, partendo dalle nostre scelte alimentari, possiamo cambiare le cose. Non restate indifferenti, partite da voi, informatevi, non chiudete gli occhi davanti a queste atrocità, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Questo è il messaggio di Martina. che ringrazio moltissimo. Matteo, hai un minuto per rispondere a queste cose.
Per chi ci vuole sostenere, sul sito animalequality.it appunto ci sono tutte le informazioni per sostenere le nostre campagne, mentre tutte queste domande su cosa consumare o non consumare, noi come organizzazione invitiamo le persone ad adottare una dieta a base vegetale, perché è l'azione diretta che possiamo fare ogni giorno per evitare la sofferenza di tutti questi animali. Poi ovviamente da un allevamento intensivo a un allevamento che è più piccolo, biodinamico, qua stiamo parlando che ovviamente c'è una riduzione della sofferenza di questi animali, ma a nostro avviso non è accettabile, perché l'intenzione è sempre la stessa, è quella di sfruttare un individuo per un bene di consumo. Gli animali non sono bene di consumo, sono esseri senzienti, lo dice anche il Trattato di Lisbona, dove appunto si dichiara ufficialmente a livello europeo che gli animali sono riconosciuti come esseri senzienti, quindi non sono dei sassi, provano dolore e sentimenti come gli esseri umani, diversamente. Quindi noi quello che invitiamo è: provate alternativa a base vegetale, provate a ridurre il vostro consumo di questi prodotti, che sia uova, latticini e carne, perché vedrete che ne guadagnerete sia in consapevolezza ma anche a lungo termine in salute. Quindi certo, è veramente un qualcosa che si può fare, e si parte veramente dal nostro piccolo, perché ogni volta che noi andiamo a fare la spesa è come se si andasse a votare,
certo,
un voto ogni volta,
certo,
che si fa la spesa.
Allora io ringrazio Matteo Cuppi, che è il direttore esecutivo di Animal Equality Italia, per essere stato qui con noi. Grazie Matteo.
Grazie.
E vi saluto dandovi appuntamento a domani a San Donato Milanese, alla libreria Chitaxé, Via della Libertà 10, e vi lascio naturalmente all'ascolto dei programmi di Radio Popolare. Un saluto da Cecilia Di Lieto.